Grazie, buona giornata e bentrovati all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi sabato 27 aprile 2024. Biden ha veto, CEO nazi, fascismi, Kampfhüttler Kuschelt, veto a Biden, il fascismo, CEO nazista ha assediato i campus. I campus sono quelli in America, se, scrive il quotidiano filogovernativo Shafak, che riporta queste parole, le parole anche, sono espressioni del leader turco Recep Tayyip Erdogan. L'amministrazione Biden, scrive Shafak, che ha dato un sostegno illimitato al genocidio, israeliano e ha posto il veto alla richiesta di un cessate il fuoco umanitario immediato e alla piena adesione della Palestina alle Nazioni Unite, sta ora ricevendo il veto degli studenti del proprio paese. Come vedete, si riferisce al fatto che gli Stati Uniti hanno posto il loro veto alla richiesta di piena adesione della Palestina alle Nazioni Unite. Le manifestazioni a sostegno della Palestina nelle università, scrive Shafak, si sono diffuse in molti stati, nel corso delle manifestazioni in cui la polizia è intervenuta duramente, sono stati fermati circa 600 studenti e ammanettati dietro la schiena, con le mani dietro la schiena, anche due professori. Insomma, come vedete, Erdogan predica a Biden, agli Stati Uniti, le virtù che dovrebbe avere un governo democratico e la libertà accademica. Ebbene, insomma, visto anche come sono stati trattati gli studenti dell'Università Boazici di Istanbul, ricordate che videro la loro università commissariata da un rettore nominato direttamente per decreto presidenziale e poi con la durissima repressione delle manifestazioni che si generarono per la protesta degli studenti di tutta l'università insieme ai professori che per oltre un anno manifestarono in maniera pacifica e non violenta, nonostante ciò furono duramente repressi dalle forze dell'ordine turco e vi furono anche numerosi arresti di studenti. In particolare del movimento LGBT della stessa facoltà Boazici. Insomma, i quotidiani filogovernativi riportano le espressioni pronunciate dal presidente turco nel suo intervento alla quinta conferenza della piattaforma interparlamentare di Gerusalemme, espressioni pronunciate ieri. Erdogan ha detto: Netanyahu ha scritto il suo nome nella storia come il macellaio di Gaza e ancora Hitler e i nazisti di oggi sono assassini che hanno ucciso più di 15 milioni di bambini a Gaza. Netanyahu, come gli assassini prima di lui, ha scritto vergognosamente il suo nome nella storia come il macellaio di Gaza. Erdogan da Istanbul si erge al leader della Umma globale della causa palestinese e fa un discorso di revisionismo storico-religioso per apparire agli occhi della comunità islamica internazionale presente a Istanbul il più determinato sostenitore della causa palestinese con una narrazione, possiamo dire, del tutto arbitraria, fatta di miti più che altro. Da qui, dice Erdogan, invio i miei saluti e il mio affetto a tutti gli amanti di Gerusalemme in tutto il mondo, dall'Africa all'Asia, dall'America all'Europa. Vorrei ringraziare tutti i parlamentari che sostengono Gerusalemme e la Palestina, compresi voi che vedete la causa palestinese come una questione personale e la sostenete. E ancora Erdogan ha maledetto i sionisti e Netanyahu nel suo discorso alla quinta conferenza della piattaforma interparlamentare di Gerusalemme. Con queste parole ha detto: la mia preghiera è questa, o Signore, rendi questi sionisti, specialmente Netanyahu, infelici manifestando il tuo sacro nome. Come Turchia, ha proseguito il leader turco, consideriamo nostro dovere proteggere Gerusalemme con una posizione onnicomprensiva, simboleggiata dalle parole La ilahe illallah Ibrahim Alilullah. Questa frase è stata scritta dal sultano Solimano sulla porta di Giaffa a Gerusalemme, era espressione della convivenza e della tolleranza dei credenti delle tre grandi religioni che accettano Abramo come profeta. Allah è uno e Abramo, la pace sia su di lui, è suo amico, ha detto Erdogan. E poi ancora le parole, leggiamo ancora qualche altra espressione del leader turco molto significativa. Stiamo lavorando con tutte le nostre forze per trasformare Gerusalemme, che da un secolo è rimasta incastrata tra gli entusiasti crociati e l'espansionismo sionista, in una Dar es Salaam, casa della pace per tutta l'umanità. Continuiamo la nostra lotta con determinazione, con la convinzione che difendere Gerusalemme significa difendere l'umanità, difendere la pace e difendere il rispetto delle nostre credenze. E prosegue Erdogan dicendo: questo consiglio del nostro profeta Ekrem, il profeta della misericordia, un messia, è la nostra guida, come i nostri antenati nella causa di Gerusalemme. Vai a Beitul Maqdis, che sarebbe Gerusalemme, e prega lì. Se non puoi andare lì e pregare lì, manda olio per illuminare le lampade lì. Sì, ma Masjid al-Aqsa, cioè la moschea di Al-Aqsa, che per gli ebrei è il monte del Tempio, il Tempio del Re Salomone, non è solo la nostra prima Qibla. La Qibla è originariamente una direzione verso Gerusalemme, ma nel 624 Maometto ricevette una rivelazione divina mentre era intento nella preghiera in una moschea di Medina, e dunque la Qibla ora è nella direzione della città della Mecca e del santuario islamico della Kaaba, cui deve rivolgere il proprio viso il devoto musulmano quando impegnato nella Shalat, cioè nella preghiera. E riprendiamo le parole di Erdogan. Anche a noi è stato affidato dal profeta e dai profeti che lo hanno preceduto. In ogni angolo di Gerusalemme c'è la traccia, il lavoro, il sigillo dei nostri eroici antenati che hanno servito questa città santa con grande amore per 400 anni. Nessuno può cancellare queste tracce, nessuno può togliere dai nostri cuori l'amore per Gerusalemme. Insomma, Erdogan ripropone quello che è stato per le generazioni precedenti ai turchi, anche quelle precedenti all'impero ottomano, la mela rossa, il mito della mela rossa, propone Erdogan, cioè il mito della conquista di Gerusalemme. Continuiamo ancora poi. Facciamo due considerazioni su questo. Sono giorni in cui, dice Erdogan, è davvero difficile difendere con coraggio il diritto di essere musulmano, il diritto di vivere da musulmano, la legge e la giustizia. In particolare sono in aumento le molestie contro la privacy, lo status storico e la sacralità della moschea di Al-Aqsa, la nostra prima Qibla. L'antica identità di Gerusalemme viene distrutta passo dopo passo dagli occupanti israeliani. Si vede che vogliono far risorgere la mentalità crociata che si nutre di sangue e lacrime. Come nipote dei nostri antenati che restaurarono Gerusalemme, che fu distrutta dalle crociate, e la trasformarono in una terra di pace per 4 secoli, seguiamo da vicino ogni sviluppo, sia negativo che positivo, in Palestina. Ebbene, ho voluto leggere una piccola parte del lunghissimo discorso pronunciato da Erdogan ieri, perché, come vedete, Erdogan intanto si rivolge all'intera umma del mondo musulmano, non solo alla popolazione turca, e lo fa con un discorso intriso di revisionismo storico-religioso. Di fatto Maometto, il profeta dell'Islam, ha predicato per tutta la sua vita tra la Mecca e Medina, nella penisola araba, ha predicato a 3.500 km da Israele, non si è mai recato a Gerusalemme, e non ha mai avuto interesse nella conquista di Israele. Gerusalemme rappresenta da sempre il cuore della spiritualità ebraica e sebbene Gerusalemme e la terra di Israele abbiano subito varie dominazioni straniere, il popolo ebraico si è stato più volte, anche se mai del tutto, disperso, né la città né la terra sono mai state dimenticate. Erdogan cerca appunto di muovere queste leve molto pericolose che toccano nel profondo la questione dei sentimenti della comunità internazionale, della Umma. È l'unico a farlo perché Erdogan appunto vuole da un lato essere al centro del mondo islamico e essere riconosciuto come alfiere della causa palestinese per aumentare tutto il suo prestigio all'interno del mondo islamico e dall'altra parte ha bisogno, come scrive in un suo interessantissimo articolo la giornalista turca, l'opinionista turca, l'analista turca Amber Izaman, il presidente turco cerca appunto di riconquistare quella fetta dell'Islam politico turco che lo ha abbandonato e che ha praticamente contribuito alla sconfitta del partito di Erdogan, il partito della giustizia e dello sviluppo, nelle elezioni municipali del 31 marzo scorso. E il presidente turco ha rinviato la sua visita prevista per il 9 maggio alla Casa Bianca. Su questo c'è un po' anche un mistero, riferiscono diversi organi di informazione, tutti i media turchi ne hanno parlato, una mossa che probabilmente vanificherà anche gli sforzi per ricucire i legami dopo un prolungato attrito tra Washington e Ankara e che probabilmente farà anche il gioco del presidente russo Vladimir Putin. Questo lo vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Non è stato ufficializzato alcun motivo, anche se un portavoce dell'ambasciata americana, scrive Amber Izaman, ad Ankara, ha dichiarato: non vediamo l'ora di ospitare il presidente Erdogan alla Casa Bianca in un momento conveniente per entrambi, ma non siamo riusciti ad allineare i nostri programmi. Fonti che conoscono i dettagli del vertice programmato per il 9 maggio hanno detto che la decisione probabilmente derivava dalla decisione della Casa Bianca di prendere tempo, secondo la visione di Ankara nell'annunciare formalmente la visita. Si ritiene anche che i commenti rilasciati giovedì dal coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di Sicurezza Nazionale, John Kirby, siano stati un po' il punto di svolta di questa visita, ormai data per scontata da tutti i media turchi. Alla domanda sulla visita che gli ha rivolto un giornalista, Kirby ha detto: non c'è nulla in programma con cui parlare in termini di una visita specifica del presidente Erdogan, quindi non ho davvero commenti a riguardo. Amber Izaman ipotizza che gli incontri che Erdogan ha avuto a Istanbul con il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e le dichiarazioni sempre più infuocate del leader turco contro Israele siano alla base di questo annullamento della visita del presidente Joe Biden, che non ha mai avuto, ricordiamo, in simpatia il presidente turco. Joe Biden è il primo presidente degli Stati Uniti, almeno negli ultimi 20 anni, cioè praticamente da quando Erdogan è al potere, a non ricevere il presidente turco, un presidente turco alla Casa Bianca. Nei suoi dall'inizio del suo mandato ad oggi. E l'acquisizione da parte della Turchia delle batterie missilistiche antimissile russo S-400 e le sue operazioni militari contro gli alleati degli Stati Uniti, i curdi siriani, delle unità di protezione del popolo, facenti parte della coalizione anti-ISIS guidata dagli Stati Uniti, questi due fattori, elementi hanno avvelenato i rapporti tra Washington e Ankara, che non sono stati mai idilliaci, lo sappiamo, ma che comunque diciamo stavano erano pur sempre rapporti molto preziosi. Tuttavia, il conflitto in Ucraina e a Gaza e l'escalation delle tensioni con l'Iran avevano riportato alla ribalta il peso strategico della Turchia, ma Erdogan sta operando una rottura completa nei confronti di Israele. Erdogan ha cercato di sfruttare al massimo il suo peso strategico nel conflitto in Ucraina e aveva anche avviato un braccio di ferro durato lunghi mesi per l'approvazione per il via libera della Svezia nella NATO e legando il suo via libera alla Svezia nella NATO all'acquisizione del pacchetto di 40 F-16, 80 kit di modernizzazione degli Stati Uniti per rafforzare la sua flotta aerea. Vi era stato un disgelo dopo l'approvazione dell'adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO, per cui il congresso si era reso disponibile per approvare questo pacchetto, ma adesso sembra tutto in alto mare e l'incontro, il primo incontro del 9 maggio che si sarebbe dovuto tenere a Washington tra Erdogan e Biden, in questo incontro si sarebbe dovuto definire un nuovo piano nei rapporti tra Washington ed Ankara. Erdogan ha scritto e ha detto che Netanyahu ha scritto il suo nome nella storia come macellaio di Gaza e ha accusato Netanyahu di essere, l'ha paragonato a Hitler, ha detto Hitler e i nazisti di oggi sono assassini che hanno ucciso più di 15.000 bambini. Insomma, queste dichiarazioni sono state anche la goccia che ha fatto traboccare il vaso nei rapporti o che sta facendo, quello vedremo. Tra Ankara e Washington, anche se Washington ormai da diverso tempo aveva impostato i rapporti con Ankara in maniera sempre più transazionali e non secondo una impostazione che avrebbe dovuto prevedere una visione strategica tra i due paesi, ma semplicemente una relazione di via via di decidere poi interessi comuni e come raggiungere gli obiettivi comuni. Erdogan è un appassionato sostenitore dei diritti dei palestinesi, ha espresso il suo sostegno ai palestinesi nella guerra a Gaza, ma è stato criticato dalla sua base elettorale per non aver fatto abbastanza. E il successo del Yeni Den Refa Partisi, il nuovo partito del benessere alle elezioni municipali del 31 marzo scorso, che ha condotto una campagna elettorale accusando il partito di Erdogan di non aver fatto abbastanza per denunciare i presunti crimini di Israele a Gaza, interrompendo tutte le relazioni diplomatiche. Questo ha determinato un rafforzamento di Erdogan della retorica anti-israeliana. Da allora Ankara ha costantemente inasprito la sua posizione nel tentativo di riconquistare questa importante fetta dell'Islam politico che appunto ha rafforzato l'opposizione, introducendo restrizioni sulle esportazioni di 50 articoli verso Israele. Ma tuttavia, nonostante ciò, Non è stato frenato il flusso di petrolio verso Israele che dall'Azerbaigian attraverso un oleodotto che corre fino al porto di Ceyhan in Turchia, nel Mediterraneo meridionale, arriva poi in Israele e in Europa. Questo è quanto di più importante c'è sui media turchi. Noi concludiamo questa rassegna stampa turca con l'Iran. È davvero commovente la mobilitazione dei giovani in Iran che in queste ore stanno tentando di salvare la vita del rapper dissidente Tomaj Salehi, che è rinchiuso dal 24 aprile nel braccio della morte del famigerato carcere di Evin, la cosiddetta prigione degli uomini illustri. I giovani pubblicano in rete le foto e i video, le foto del rapper e i suoi videoclip, scrivono le sue canzoni sui muri della città, accendono i fari delle auto ad intermittenza e postano il tutto su Instagram, Facebook e TikTok. La nuova generazione avverte in sostanza che la rivoluzione per la liberazione dell'Iran dalla Repubblica Islamica non è terminata. Il rapper dissidente, lo ricordiamo, è una delle voci più forti che si è levata dalle strade alle prigioni contro i mullah. I giovani ribelli in Iran traggono dal re della breakdance iraniana ninfa per la lotta di liberazione del nuovo satrapo persiano, e i suoi testi non parlano di sesso e droga, ma di diritti fondamentali. È questo che fa paura al regime degli ayatollah, dei diritti delle donne, di libertà e del fatto che gli iraniani dovranno riprendersi il loro paese e cacciare via per sempre gli ayatollah. Non aspettare un soccorritore, sei tu l'eroe. Se tu ed io diventiamo un'unità, allora non ci saranno limiti. Sono questi i versi di Tomaj in una delle sue più note canzoni. Le autorità iraniane, non desistono dall'utilizzare l'arma del terrore, facendo lugubremente penzolare il cappio che sta per stringersi attorno al collo del rapper Tomaj, condannato per Muharebeh, guerra contro Dio, e per Mufses e Filarse, cioè la corruzione sulla terra. E ora la sua vita dipende dalla forza e dall'efficacia, lo ripetiamo, della mobilitazione, della pressione della comunità internazionale. Ed è così che la voce pacifica della rivoluzione Donna Vita Libertà ha il suo massimo esponente nel braccio della morte. Tomaj è l'emblema, il portabandiera della rivoluzione della generazione Z in Iran, ne incarna l'essenza e tutto il suo significato globale locale che stiamo spiegando da circa 2 anni. Per Tomaj, infatti, la rivoluzione Donna Vita Libertà è un ruggito di mille rabbie ed è espressione delle radici rivoluzionarie di arabi, assiri, armeni, turcmeni, Mazni, Sistani, Beluci, Talesh, Tat, Azeri, Curdi, Gilak, Lur, Persiani, Kaskai, Ebai. L'Iran, dice Tomaj nelle sue canzoni, è un insieme di fiumi. Il messaggio al centro delle proteste in Iran è per questo del tutto inedito e dirompente. L'artista, infatti, è figlio di una famiglia appartenente al gruppo etnico di Bakhtiari. E non è un caso che le sue canzoni insistano sull'importanza della coesione tra i diversi popoli iraniani. Se il mondo avesse un solo colore, dice Tomaj, bianco o nero, non sarebbe bello. Un messaggio questo, quello di Tomaj, ma del movimento Donna Vita Libertà, che sta unendo centro e periferia, con slogan molto eloquenti. Curdi, Beluci, Bai, Azeri, Bakhtiari, libertà e uguaglianza. E il morto curdo, Jinjian Azadi, equivale appunto a rivendicare democrazia, laicità, libertà, diritti civili e diritti delle minoranze indispensabili per la vita umana, sostengono i giovani. Questo carattere della rivoluzione dei giovani iraniani che sta unendo in una inedita sintonia, centro e periferia, sta facendo letteralmente impazzire il regime, oltretutto alle prese con una terribile crisi economica. Non riesce a fermare la disobbedienza civile, questa è la rivoluzione della vita e libertà, ha preso queste forme in questi ultimi mesi, in questi giorni, le azioni di disobbedienza civile con le donne che sfoggiano i loro capelli al vento, che escono rischiando la propria vita, non sapendo se torneranno a casa, ma comunque sfidano la polizia morale che è presente in ogni angolo delle strade, delle città e anche fuori dall'università per imporre l'odioso obbligo del velo. Tomás è un artista underground di cultura hip hop che si muove nel solco della corrente dei rapper attivisti del campo politico e sociale dei diritti civili e che si servono della loro forte attitudine comunicativa per esprimere opinioni politiche bandite dal governo. Per molti mesi non si erano avute più notizie di lui, si è saputo solo che è stato torturato per mesi e poi se n'era persa traccia. Più volte arrestato Tomás, il 34enne rapper fu arrestato una prima volta nel 2021 perché fu arrestato sempre per un suo brano, Antipas Daran, chiamato Rat Hole, la tana del topo, nel 2021, in cui esorta gli agenti del regime, i lobbisti, gli apologeti a cercarsi un posto dove nascondersi. Tomás si è spesso ricordato proprio con un ritornello di questa sua canzone in cui dice, rivolta ai Pasdaran, comprati un buco di topo per andare a nasconderti. E da una settimana, dopo una settimana di efficaci proteste sui social media, Tomás fu rilasciato su cauzione, ma poi fu di nuovo arrestato, è stato ancora liberato, arrestato nel dicembre-gennaio di quest'anno. Anche il rapper curdo Saman Yashin, 28 anni, è stato arrestato, accusato di aver manifestato per la liberazione dell'Iran. E infine, da 1 marzo, è dietro le sbarre del carcere di Evin anche il cantante Shervin Hajipur, autore del brano musicale Baraye. La hit del cantante Baraye era diventato un inno della rivoluzione per la liberazione della Repubblica Islamica. La sua condanna è l'ennesimo esempio della repressione da parte del regime nei confronti di coloro che vi presero parte. Hajipur deve scontare una pena a 3 anni di reclusione per incitamento alla rivolta e per minaccia alla sicurezza nazionale, nonché una condanna a 8 mesi per propaganda contro il regime. Pensate, gli è stato anche impedito di lasciare l'Iran per 2 anni e gli è stato imposto di scrivere una canzone sui presunti crimini compiuti dagli Stati Uniti. Seguiremo questa vicenda. La vita di Tomás è legata alla risposta che ci sarà in Occidente, nella comunità internazionale, per salvargli appunto la vita. Per il momento è tutto, chiudiamo così questa rassegna stampa turca e appuntamento a sabato prossimo con una nuova puntata. Per il momento è tutto, linea Roma.